Questa mattina continuiamo ancora col profeta Isaia, il capitolo 9. È un bellissimo capitolo, come l'11, come il 53, come molti passi del profeta Isaia, che vi invito a leggere tutto il libro. Ci sono alcuni passi oscuri a cui anch'io ci sto lavorando. Non dico che di aver compreso il tutto, ma è veramente un libro molto incoraggiante, che ci esorta, che ci sostiene. Ora vorrei leggere con voi dal verso 23 del capitolo 8 fino al verso 7 del capitolo 9. Ma le tenebre non dureranno sempre sulla terra che è ora nell'angoscia. Come nei tempi passati Dio coprì di opprobrio il paese di Zabulon e il paese di Neftali, così nei tempi a venire coprirà di gloria la terra vicino al mare, di là dal Giordano, la Galilea dei Gentili. Il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce. Su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte, la luce risplende. Tu moltiplichi il popolo, tu gli elargisci una grande gioia. Esso si rallegra in tua presenza come uno si rallegra al tempo della mietitura, come uno esulta quando spartisce il bottino. Infatti il giogo che gravava su di lui, il bastone che gli percuoteva il dorso, la verga di chi lo opprimeva, tu li spezzi come nel giorno di Madian. Difatti ogni calzatura portata dal guerriero nella mischia, ogni mantello sporco di sangue saranno dati alle fiamme, saranno divorati dal fuoco. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace, per dare incremento all'impero ed una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo, mediante il diritto e la giustizia, da ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Il Signore manda una parola a Giacobbe ed essa cade sopra Israele. Nel capitolo che precede, il capitolo 8, il profeta ci racconta la storia delle 10 tribù del nord, di Israele, di questo regno del nord, e fa anche una profezia al riguardo, e ci parla che queste avevano un problema, una profezia a breve termine. Si stavano coalizzando con la Siria per invadere il regno di Giuda, il regno del sud. La profezia, dico, è a breve termine, perché di lì a un paio d'anni si sarebbe verificata. Difatti i termini sono al verso 4 del capitolo 8. Dice: poiché prima che il bambino, il figlio che nasce ad Isaia e sua moglie, cioè prima che il bambino sappia chiamare papà e mamma, le ricchezze di Damasco e il bottino di Samaria saranno portati davanti al re d'Assiria. Quindi massimo un paio d'anni. Io ho un paio di nipoti, uno chiacchiera troppo, hanno sui 2 anni e mezzo, uno chiacchiera troppo, uno ancora no, però i termini sono quelli, e questo in effetti è quello che avviene. Ma c'è da dire una cosa: in questa zona, come noi vediamo qui nel verso 23, ci parla della situazione catastrofica di queste due regioni, Zabulon e Neftali, ma tutto quello che riguarda il nord. Se voi vedete le cartine, sono le due tribù che stanno più a nord. Quello tempi di, diremmo, di angoscia, di vergogna, di essere immersi nell'ignoranza. E in effetti, se vediamo dal verso 19, fino al 22 del capitolo 8 è elencato il loro problema. Se vi si dice: consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini, quelli che sussurrano e bisbigliano, rispondete: un popolo non deve forse consultare il suo Dio? Si rivolgerà forse ai morti in favore dei vivi? Alla legge, alla testimonianza, se il popolo non parla così, non vi sarà per lui nessuna aurora. Andrà peregrinando per il paese, affranto, affamato. Quando avrà fame si irriterà, maledirà il suo re e il suo Dio. Volgerà lo sguardo in alto, lo volgerà verso terra, ed ecco, non vedrà che difficoltà, tenebre, oscurità piena d'angoscia. Sarà sospinto in mezzo alle fitte tenebre. Questa era la situazione, quella che viene descritto. Ma le tenebre non dureranno per sempre. Questo è il messaggio che Isaia ha sempre nei suoi scritti di speranza nel futuro. Ora, c'è da dire questo. Quando c'è ignoranza, è facile rivolgersi ai spiriti, come avviene nei nostri tempi, né più né meno. Sappiamo che il fatturato dei stregoni, di coloro che evocano in Italia, è di diversi milioni di euro, in Germania è il triplo. Quindi le radici cristiane non ci aiutano molto a riguardo. Ma ci sono anche cose più gravi, se voi potete vedere in giro e nella letteratura. Ormai è stato dato per accreditato, si dice sdoganato per sempre, che i primi capitoli della Genesi sono pura mitologia, al pari dei racconti sui dei dell'Olimpo. Quindi non vi permettete di dire che Dio ha creato l'universo perché vi tacceranno di ignoranze, di retrogradi e così via, o altre cose che abbiamo in questi primi capitoli. Ora, la parola di Dio è altra cosa, dice il profeta, e soprattutto perché riguarda il peccato, il ravvedimento e soprattutto la speranza futura. E una cosa che non si può fare facilmente quando si parla di peccato oggi. Ora Isaia inizia subito, il verso 23, dice: le tenebre non dureranno per sempre. Il verso 1 del capitolo 9: il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce. E queste tenebre che avevano avvolto il paese, che Isaia vede bene, su cui ha sempre predicato, abbiamo visto i capitoli precedenti, di cui parla del peccato, del ravvedimento, dei giudizi finali, verranno meno. E tutto guarda al ristabilimento di questo popolo. Ora, nelle sue profezie, Isaia parla di speranza, parla anche di altri popoli, del giudizio che li colpirà. Isaia non ha parole di speranza per loro, se non che legate al ristabilimento di Israele, perché solo attraverso Israele le nazioni saranno benedette, secondo quello che Dio aveva promesso ad Abramo, al capitolo 12 di Genesi. Saranno benedetti coloro che ti benediranno. Quindi le tenebre non sono per sempre, c'è un proverbio che citiamo spesso: in fondo al tunnel c'è sempre la luce. È vero, di solito lo si dice più come buon auspicio, è tipico paganesimo, ma non produce nessun effetto. Nessun effetto verso colui che è disperato, perché rimane tale. E spesso se ne esce col suicidio, c'è un forte aumento anche di questi casi. Ora, che poteva fare questa regione del nord, avvolta dalle tenebre? Se guardiamo la storia, e dovreste andare indietro, in Seconda Re, al capitolo 17, come si è formata questa tribù? Ma già il suo problema risale intorno al 1300 a.C., quando Giosuè, guidando il popolo nella conquista e poi le varie tribù, al capitolo 1 di Giudici c'è un ritornello e una lista nera. Ci dice che non scacciarono i popoli residenti, e questo fu sia da parte di Manasse, verso 27, Efraim, Zabulon, Asher e Neftali. Tra di loro rimasero i popoli che risiedevano lì, i diversi popoli con le loro abitudini. Forse pensavano a un tipo di integrazione come noi oggi, o forse molto più con più menefreghismo, dice: c'è tanto spazio sia per noi che per loro, possono restare. Ma le abitudini di questo popolo li hanno infettati. Poi l'opera la compie definitivamente il re Assiro, Sargon, che da quando conquista il regno del nord dal 721, nel 670-680 completa quest'opera, portando in quella zona, al posto degli israeliti, altri popoli di altre regioni orientali. E la situazione morale di questi è semplicemente descritta al capitolo 17, al verso 34, ma per vostra cosa, se andate a leggerlo, partite dal 24 fino al 41. Ma la sintesi è questa: ecco, oggi essi continuano a seguire le loro antiche abitudini, Non temono il Signore, non si conformano né alle loro leggi e ai loro precetti, né alla legge e ai comandamenti che il Signore prescrisse ai figli di Giacobbe, da lui chiamato Israele. Questo popolo era andato ad abitare lì, c'era tutta la storia del profeta, di perché venivano sbranati, dei sacerdoti, quindi si adattano per questo e nominano le persone giuste. Ma questo non cambia la situazione, perché continua con le loro abitudini pagane e non temono il Signore. Questa mattina in apertura Simone ci ha messo davanti il Salmo 19, il confronto tra la perfezione della creazione e la legge, e poi quello che era il problema del salmista, che è il mio problema, che è il problema di tutti noi, quello del peccato. Quindi il timore che si deve avere davanti a Dio, l'Iddio creatore, ma l'Iddio che, a cui dobbiamo sottometterci, onorarlo e adorarlo. Non l'Iddio davanti a cui dobbiamo tremare, perché è un Dio che fa grazia, un Dio che perdona. Era questa la situazione di quelle due regioni. Quindi queste cattive abitudini influenzano il culto e la morale del popolo. Questa era la situazione in cui Isaia si trova nel 700 e circa avanti Cristo, quando scrive queste parole. Ma c'è una cosa. Il verso qui parla che lo coprì di obbrobrio precedentemente, ma così nei tempi a venire, quelli con cui Isaia parla, coprirà di gloria la terra vicino al mare, la Galilea dei Gentili. Questo è quella che è la speranza futura. Una regione in potere della tenebre ed è in vista della gloria di Dio. Quando manca la luce della parola, sia l'ombra di morte, come dice il verso 1, è un fenomeno che possiamo riscontrare molto facilmente. Mi ricordo in passato un fratello scrisse, che aveva studiato qui a Perugia, scrisse una tesi sulle abitudini di alcuni popoli in giro, su quello che era il progresso socio-economico e morale legato alla rivelazione cristiana. E spesso ancora oggi noi assistiamo a dei fenomeni strani di comportamenti morali in alcuni paesi e a volte ci stupiamo che ci siano comportamenti così privi di qualsiasi morale, in particolare verso i deboli, le donne, i bambini, anziani, stranieri. Nella legge di Mosè prevedeva una serie di protezioni per queste persone. Mentre dove non c'è la luce della parola di Dio, quello che prevale e si applica, l'egoismo e lo sfruttamento. Questi giorni ci sono stati diversi arresti per quanto riguarda lo sfruttamento degli immigrati, perpetrati sia dalla nostra criminalità nazionale, ma insieme con i loro stessi connazionali che li conoscono bene e sanno come organizzarli, per pagarli neanche 2 ore all'ora per il lavoro. Questo è quello che ci dice la cronaca quando compare, ma non sappiamo bene quello che c'è tutto dietro. E qualche volta dobbiamo pensare che molte di queste nazioni che progrediscono, al di là di quello che è l'insegnamento biblico, mi faceva venire in mente Asaf nel Salmo 73. Cosa direbbe se vivesse oggi quello che diciamo noi? Ora, quello che è la grazia e la potenza di Dio è una cosa diversa. E dobbiamo pensare che tutte le grandi potenze che hanno incontrato i discendenti di Giacobbe, al massimo del loro splendore, sono scomparsi. Dove sono gli egiziani, gli assiri, i babilonesi, i medi persiani, i greci, i romani e fino anche l'ultimo che abbiamo avuto nel secolo scorso? Non sono più, perché hanno toccato la discendenza dell'amico di Dio. Isaia al verso 3 annuncia l'alba. Ora, è bellissimo, non so quanti di voi hanno visto l'alba, ma è bellissimo vederla. E Isaia l'annuncia, la vede nella sua visione, nella rivelazione che Dio gli dà e vuole farne partecipe il popolo. E infatti dice il giogo che gravava su di lui, il bastone che gli percuoteva il dorso, la verga di chi lo opprimeva, tu li spezzi come nel giorno di Madian. C'era stata una battaglia verso questo parente un pochino più lontano, dove Dio aveva vinto la battaglia per loro. Ma questo fa venire in mente un'altra situazione, quella dell'Esodo, quella del popolo schiavo in Egitto. E sia Isaia che il popolo conoscono bene quella storia. Era avvenuta solo 400-500 anni prima. Ma se la tramandavano e quindi la conoscevano e ricordavano bene le parole del Signore che dice: ho visto l'afflizione del mio popolo e il grido che gli strappano i suoi oppressori. E Dio è colui che vede le sofferenze. Dio è colui che interviene nella storia dei popoli, ma anche nella storia personale e individuale di ognuno di noi. Il messaggio è molto chiaro. Sia per Isaia che per i suoi contemporanei, c'è una luce che compare. È lì, davanti, in mezzo a questa tenebra. E mi è venuto in mente quello che è la mia esperienza, la vostra esperienza, dalle tenebre del peccato, dell'ignoranza, dell'errore. Conoscere quello che Dio ha in progetto per noi. Conoscere quello che lui ha preparato nell'antichità e poi lo ha attuato in Cristo. Conoscere che tutto questo ci porta speranza. Così Paolo, scrivendo a Timoteo, al capitolo 1 della prima lettera, dice che prima ero un bestemmiatore, un persecutore, un violento, ma misericordia mi è stata usata perché agivo per ignoranza nella mia incredulità. E questa è la situazione di molti di noi, di ognuno di noi. Forse non a questo livello, anche peggiore. È la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Dice, per questo è Dio mi ha chiamato a collaborare quest'opera. Quei progetti che Dio ha preparato, di cui noi questa mattina abbiamo ricordato il più grande, quello della morte del Signore Gesù, della sua risurrezione, della sua promessa di che verrà con noi attraverso questi simboli. E noi abbiamo questo privilegio di poter parlare di una storia accaduta, di una storia già avvenuta, in attesa della gloria futura. Ma pensiamo a quelli del passato, ai santi dell'antico patto, che non hanno avuto questo privilegio. Eppure, in Giovanni è scritto di Abramo, al capitolo 8, vostro padre, Abramo, vostro padre, ha gioito nell'attesa di vedere il mio giorno e lo ha visto. Lo ha visto per fede e se ne era rallegrato. Questi erano i santi dell'antico patto, che conoscevano bene il Dio di Israele, il Dio fedele, il Dio che mantiene le promesse, che aveva parlato di salvezza. E che questa sarebbe avvenuta. Ora, in questa situazione in cui noi ci troviamo di privilegio, Paolo ancora, lettera ai Corinzi, al capitolo 1, verso 30, dice: ed è grazie a lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, ossia giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si vanti nel Signore. Questo è il privilegio che abbiamo noi nel nostro tempo ed è un grande privilegio. Faremo bene a mostrare la nostra gratitudine al Signore. C'è un'altra cosa che accade andando avanti nel racconto del capitolo 9. Il verso 4 ci parla di una fine di guerra, di una fine della lotta. Ogni calzatura portata dal guerriero, ogni mantello sporco di sangue saranno distrutti, saranno bruciati. È un'epoca finita, passata. Abbiamo un regno davanti a noi. E tutto questo, di questo regno glorioso e futuro, con il re della radice di Isaia, come dirà più avanti il profeta Isaia, avviene perché il verso 5 si apre con un inno di gloria. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato. e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace, per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo, mediante il diritto e la giustizia, da ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Questo è quello che avviene. Ora, è tutto questo perché Dio ci ha dato un bambino. È il bambino del capitolo 7, verso 14, che Matteo riprende al capitolo 1 del suo Vangelo, al verso 23, dove dice: «Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la giovane concepirà e partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele», che vuole dire «il Dio con noi». Questo è quello che Dio ha fatto, quello che compie le promesse, quello che le adempie completamente. E perciò questo conferma quello che dicono le scritture sul fatto che questo figlio che ci è dato è quello che manterrà questo regno della discendenza di Davide per sempre. È il figlio che ha la pienezza dei tempi, come dice Paolo in Galati, nato da donna, nato sotto la legge. È il figlio, il bambino che ci è stato dato, quello che opera con potenza. Vediamo le caratteristiche di questo bambino, di questo figlio. Dice che ci è stato dato. E quando pensiamo a questo, pensiamo al Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, al capitolo 3, verso 16. Il capitolo 1 ci dice che era la parola presso Dio, che si è fatta carne e ha abitato con noi, con la gloria di un unigenito. Quando si usa questo termine, vuol dire che tra il padre e il figlio non c'è distinzione. Non ci sono le differenze che alcuni sofisti nella loro mente fanno. Al capitolo 3, verso 16, dice che l'ha dato per il nostro riscatto. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, non sia condannato, ma sia salvato. Questa è la caratteristica più importante di questo figlio che ci è dato, ma ce n'è altra, quella gloriosa, quella futura, quella che attendiamo, del dominio che riposerà sulle sue spalle. Il più potente re del VI secolo avanti Cristo, un certo Nabucodonosor, dopo diverse vicende della sua vita, al capitolo 2 ha un sogno che Daniele gli spiega. Dice: «Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto, che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre, proprio come la pietra che hai visto staccarsi dal monte senza intervento umano e spezzare il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro. Il gran Dio che ha fatto conoscere al re quello che deve avvenire d'ora in poi. Il sogno è vero e sicura è la sua interpretazione», dice Daniele. Questo re aveva sognato una statua dalla testa d'oro, dal petto d'argento, dal torace di bronzo, dalle gambe ferro e argilla, che significava diversi regni nel corso della storia che si sono succeduti, quelli che abbiamo citato poc'anzi, che non sono più. E ora, al verso 47, così dice Nabucodonosor: «Poi il re parlò a Daniele e disse: In verità, il vostro Dio è il Dio degli dèi, il Signore degli dèi, il Rivelatore dei segreti, poiché tu hai potuto svelare questo mistero». Questo è quello che pensa un re pagano, con tutti i suoi dèi, quelli che in parte Rabsche, nel capitolo 36 di Isaia, elenca sotto le mura, e dice: «Guardate, tutti questi dèi non hanno salvato le altre nazioni, neanche il vostro potrà salvarvi». Eppure, sempre questo re, al capitolo 4, al verso 34 e 37. Alla fine di quei giorni, Dio l'aveva colpito con un attacco di licantropia, si comportava come una bestia. Io, Nebucadnessar, alzai gli occhi al cielo e la ragione tornò in me. Benedissi l'Altissimo, lodai e glorificai colui che vive in eterno. Il suo dominio è un dominio eterno e il suo regno dura di generazione in generazione. Ora io, Nebucadnessar, verso 37, lodo, esalto e glorifico il Re del Cielo perché tutte le sue opere sono vere e le sue vie giuste. Egli ha il potere di umiliare quelli che procedono con superbia. Non era rimasto il grande Dio di Daniele, il vostro grande Dio. Era diventato un Dio molto vicino. Io lo lodo, lo esalto, lo glorifico. Nebucadnessar, attraverso gli esuli israeliti, aveva imparato a conoscere il Dio di Israele, l'Eterno, il Santo. Tutte le caratteristiche che vediamo del Signore Gesù, che abbiamo in questo brano, ci evidenziano che il Signore Gesù è l'Iddio eccelso, è colui che è l'ammirabile per saggezza, un Dio potente, un Dio eterno, un principe di pace. Le caratteristiche che solo Dio può avere, questo è quello che Isaia vede, e lo vede in modo molto chiaro, molto palese. E tutto questo del capitolo del verso 5, andando su, è in vista del regno millenniale, di quel regno dove Israele, ristabilito, entrerà, dove entreremo anche noi con il nostro Signore Gesù. Verrà quel momento e verrà la benedizione anche per tutte le nazioni. Giovedì scorso leggevamo un brano del Michea, del profeta Michea, il capitolo 4, il verso 2. Dice: verranno molte nazioni e diranno: venite, saliamo al monte dell'Eterno, la casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola dell'Eterno. Questo l'abbiamo già letto diverse volte nel libro di Isaia. Isaia conosce benissimo questo e lo vuol trasmettere ai suoi contemporanei. Ed è bene che anche noi prestiamo attenzione a tutto questo. Ora, non è presunzione, ma devo dirvi che a me le profezie di Isaia su Gesù mi sembrano alquanto chiare, sia questa del capitolo 9, capitolo 11, capitolo 53 e anche quella sulla fine gloriosa del regno millenniale. Ora, mi sono chiesto, ma perché i suoi contemporanei non l'hanno riconosciuto? Che problema avevano? Lo stesso problema che abbiamo noi oggi. Noi, nel nostro tempo, i nostri contemporanei. Così Pietro, predicando sulla piazza di Gerusalemme, in Atti, al capitolo 2 dirà, dice: uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi, mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui, tra di voi, come voi stessi ben sapete. Cioè, ricordate di Gesù, quello che avete crocifisso pochi giorni fa, appena 50 giorni prima. Cioè, quell'uomo che il Dio ha accreditato con opere potenti, tipiche del Messia che doveva venire. Cioè, ma ed è la stessa risposta che il Signore Gesù dà a Giovanni Battista, quando gli manda a dire: ma sei tu colui che deve venire o ne aspetteremo un altro? E Gesù rispose: andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano e il Vangelo è annunziato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Matteo 11. C'è questo problema dello scandalo. Ma lo scandalo è un problema morale, personale, di noi uomini. Guai se mi si dice che io ho qualche difetto. Soprattutto se qualcuno mi dice che ho peccato. Mi scandalizzo. Ma il Signore Gesù è venuto per sanare questa ferita terribile del peccato, delle nostre mancanze. Ed allora è bene che ci umiliamo davanti a Lui. E devo dire che il dito sulla piaga lo mette un anziano, avanti nel tempo, quando Gesù non aveva fatto nessuna opera mirabile, quando ancora era in fasce. Vi ricordate il buon vecchio Simeone e Anna nel Tempio? Quando dice Simeone li benedisse, dicendo Maria, madre di lui, ecco, egli è posto a cadute e a rialzamento di molti in Israele, come segno di contraddizione, affinché i pensieri di molti cuori siano svelati. Quello che dirà Simeone è per opera dello Spirito Santo, ci dice. Ed è lo Spirito Santo quello che convince di peccato, di giudizio e di giustizia. Senza il suo intervento noi non potremmo comprendere l'opera del Signore Gesù, quello che ha fatto, e credere che quest'opera serve per noi, per riscattarci. Il verso 7 è un avvertimento. Il Signore manda una parola a Giacobbe ed essa cade sopra Israele. Il Signore manda una parola, la sua parola, quella che quando la leggiamo ogni giorno, quando la meditiamo, ci parla. Vediamo di non fare come le anatre con l'acqua. Si sgrullano e sono asciutte. Rimaniamo bagnati di questa parola. Ora abbiamo al verso 7 il bambino che è nato. Il verso 7 ci dice questo, è quello che dobbiamo pensare a questo bambino del verso 5, ripreso da Matteo, da Luca. Quello nato alla pienezza dei tempi, nato da una donna, da Maria. È il figlio che ci è stato dato da Dio. Quello che evidenzia l'amore di Dio nei nostri riguardi. E quello anche che mostra l'amore del Signor Gesù Cristo nel morire al nostro posto. Questo bambino, questo figlio, è il principe della pace. Giustificati dunque con Dio, abbiamo pace. Darà una pace eterna, quello che consolerà i nostri cuori dalle agitazioni, dalle ansie, da tutto ciò che ci disturba, è quello che darà pace al nostro cuore, quello che ci riconcilierà con Dio e potremo presentarci davanti a Lui, adorarlo, lodarlo, benedirlo, perché il sangue del Signore Gesù ha cancellato i nostri peccati e Dio vede dalla sua santità il Signore Gesù, il suo unico figlio, l'agnello senza macchia e senza difetto. Questo bambino sarà anche un padre eterno, uno che avrà cura per sempre. Quello come dice il capitolo 10 di Giovanni, io conosco le mie pecore e nessuno le rapirà dalla mia mano. È il Dio potente, il Dio che realizzerà tutti i progetti che noi possiamo leggere e quelli che già in parte si sono compiuti. E Dio manda una parola. Cadrà a vuoto? Come è caduta a vuoto sui contemporanei di Isaia e sulle nazioni intorno, fino a quando sono arrivati i giudizi e ancora il giudizio finale, quello più terribile che verrà su tutta la terra, deve ancora compiersi. Le tenebre del peccato, nel capitolo 8, sono state illuminate dalla luce. Ci mettiamo all'ombra, come dice Giovanni al capitolo 1, perché hanno amato più le tenebre che la luce. Ed è per questo che non l'hanno riconosciuto. Cosa facciamo, carissimi? Lasciamo che la parola di Dio lavori dentro di noi per purificare la nostra vita, per far sì che possiamo essere dei strumenti efficaci nelle mani di Dio, come lo era Isaia, come lo è stato Daniele, come possiamo esserlo attraverso per i nostri amici nel parlare della grazia e della redenzione. nel parlare del fatto che il Signore libera dal peccato, dall'angoscia, dall'ansia, dalla paura, della morte, per quel glorioso futuro. Cari amici, e Dio ha preparato per voi, per noi, un futuro glorioso. Quel futuro glorioso che il profeta Isaia illustra molte volte, da cui, dice, saranno issato un vessillo, da cui tutte le nazioni verranno per conoscere la gloria del Signore Dio. Ora questo serve, perché noi ci riconosciamo quello che siamo, che lasciamo operare lo Spirito Santo nel nostro cuore, che rivela il nostro peccato, ma ci rivela anche che Dio vuole applicare alla nostra vita la sua giustizia, la giustizia di suo figlio, come ha fatto con Abramo, che dice: credette a Dio e Dio gli imputò la sua giustizia. Dice: questo non vale solo per lui, ma vale anche per ognuno di noi. Che Dio ci benedica e vi sostenga. Amen.